cose. Allora, no, una considerazione da vecchio, come dire, che ha fatto le lotte dei lavoratori. Cioè, la difficoltà allora, se non sbaglio, penso anche adesso, era legare le lotte dei lavoratori con i pazienti, nel senso che i pazienti negli ospedali vengono, hanno gli affari loro, è difficile che ci si crei un collegamento continuo. Secondo me questa cosa permette invece, cioè c'è un nuovo tipo di pazienti, pazienti che consumano ripetutamente, devono rivolgersi ripetutamente all'assistenza, per cui è loro interesse muoversi per, non solo per pretendere, ma anche per cambiare la situazione. Allora, io volevo solo dire che prima cosa da fare è cercare di informare di più possibile di quello che sta avvenendo, tenendo conto che anche secondo quelli che l'hanno inventato, la cosa inizia adesso e non a caso loro hanno fatto 5 delibere, ne faranno anche altre 10, perché stanno facendo, non sanno nemmeno loro dove arrivano e cosa fanno, cioè si basano a quanti medici aderiscono, a quanti ammalati, a quanti pazienti cronici sottoscrivono, per cui sarà, come dire, una cosa di lungo respiro, cioè di lungo tempo, che già così tutto si dovrebbe realizzare già nel 2019, 2018 sarà una cosa temporanea, poi dipende anche da un mucchio di fattori. L'altra cosa, come si fa la domanda a revoca, no? Allora, se uno ha pratica del computer lo può fare, come dire, con internet, no? Il problema è operativo, cioè nel senso che io faccio la revoca e poi dovrei sceglierne un altro, no? Per cui dovrei fare la revoca da chi ha aderito e dovrei scegliere uno che non ha aderito. Allora il problema è sapere chi ha aderito e chi non ha aderito. Cioè, se io faccio la revoca, no? Allora il mio medico ha aderito alla cooperativa e tutte le volte che vado lì mi dici: allora sottoscrivi, e tu gli dici: no, guarda, a un certo punto cambio medico perché io non voglio entrare in questo circuito, questo girone della privatizzazione. A questo punto, no, io faccio la revoca. Allora in città è facile perché ce n'è un mucchio, no? È chiaro che se io sono in un paesino della Val Chiavenna, come mi dicevano, dove su 4 medici tutti hanno aderito, lì è un po' difficile, no? O cambi paese oppure devi andare lì. Allora il problema, mi sono posto il problema tecnico di conoscere quelli che hanno aderito e quelli che non hanno aderito. Allora per Milano, per chi volesse, per tutta la Lombardia c'ho il nome dei medici che hanno aderito, ma non ho quelli che non hanno aderito. Invece per la città di Milano ho l'elenco di tutti i medici, per cui uno in teoria, se si crea un comitato, può perlomeno dire: guarda che il tuo ha aderito, se vuoi cambiare ci sono questi che non hanno aderito. Cioè è semplicemente un'azione, una scelta, un'opzione che uno può fare, non è illegale, no? Nel senso che uno può revocare. È chiaro che anche se queste revoche sono numerose è anche un segnale, come dire, una manifestazione di contrarietà a questo progetto. Ecco, per cui voglio dire, secondo me il comitato o il punto di riferimento dovrebbe avere, prima di tutto, per far conoscere queste cose e soprattutto capire che stanno ledendo un diritto, stanno trasformando un diritto, come dire, da cittadino, lo stanno privatizzando e soprattutto ti stanno togliendo un'arma che avevi, che era il welfare. Il welfare sta, come dire, per essere diminuito e lo Stato sta abbandonando il campo. Io volevo dire forse un'altra cosa, che era quella che avevi detto tu, di chiarire che non è... l'altra domanda era: se uno viene ricoverato in pronto soccorso, no? Rientra nel budget del gestore o sì o no? Allora, praticamente per un periodo, siccome secondo me loro hanno messo in atto una cosa che non capiscono ancora loro stessi come sarà il funzionamento, perché per esempio, no? Se io non rientro, se il mio medico di base, no? Non rientra in quelle cose, io mi vado in un gestore, a un certo punto ci potrebbe essere che io vado dal mio medico curante per una prescrizione e mi dice no, rivolgiti al gestore. Il gestore mi dice rivolgiti, cioè ragazzi, no. Per quanto riguarda invece per tutte le prestazioni che non rientrano in quell'elenco, allora c'è la possibilità che magari... Secondo me non è vero, perché comunque c'è il diritto di avere tutte le prestazioni comprese nei LEA. Sapete che i LEA sono livelli essenziali di assistenza, per cui uno può dire no, io questo non te lo pago perché non rientra rientra nei livelli di assistenza. Per quanto riguarda le prestazioni urgenti, dovrebbero essere al di fuori. Se uno si rompe una gamba, ovviamente non può rientrare nelle cure per l'ipertensione. Però, ripeto, loro stanno avviando una cosa che, con tutti, anche nei campi più privatistici, tipo gli Stati Uniti d'America, stanno facendo molto lentamente. Ma soprattutto molto lentamente, perché non si capisce questo gestore che figura giuridica è. Cioè, che tipo di assicurazione ha? Cioè, se questo mi danneggia la mia salute, c'ho una tutela assicurativa o no? Tutto questo non è previsto, non c'è. È un contratto, no? Che mi dice, io ti garantirò questo, tu sottoscrivi, ma se non mi garantisci quello, oppure mi danneggi, no? Qual è l'alternativa? L'ultima cosa che volevo dire, tanto per dire l'atteggiamento, è che loro i comuni non li hanno nemmeno considerati. A parte che i comuni, la stragrande maggioranza dei comuni, sono tutti abbastanza contenti da non entrare nel merito sanitario. Però per dire la cosa, il comune di Milano, forse domani fa una riunione della terza commissione in cui il direttore generale della ATS informerà di questa riforma, ma è solo per conoscenza. Cioè, noi siamo al punto che il Consiglio Comunale della città di Milano, non di, senza offesa di Abbiategrasso, no? Di Milano, con 400.000 cittadini che saranno coinvolti in questa operazione, non avrà voce in capitolo al di là che lo voglia o meno. Cioè, il problema è proprio quello che si vede, che noi siamo completamente espropriati di diritti senza una possibilità legale di rappresentare. Per quanto riguarda i ricorsi sono stati 5 da parte dei medici e uno di Medicina Democratica. Praticamente anche qui la magistratura se ne è lavata le mani, nel senso che noi abbiamo un'istituzione come la magistratura che ha detto: siccome la cosa è così grande, deve essere approfondita, lo rimando di un anno e mezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu te ne lavi le mani oppure non vuoi pigliare posizione. Cioè, Cioè, tutti questi poteri pubblici che o si ritirano o ti danno in gestione oppure non prendono posizione, è veramente un segnale di disastro. No, dura solo un anno. Nell'anno non si può ritirare se non per gravissimi motivi che non hanno specificato. No, uno può revocare dal medico, può fare la revoca del medico. Cioè, allora, quel caso della revoca funziona se tu, come dire, se il gestore è una cooperativa di medici, no? Se tu invece sei, che hai un medico che non aderisce, no? Però magari il San Raffaele, dove sei in cura, ti fa firmare per continuare l'assistenza, perché ci sarà anche il caso che uno in cura da un ospedale privato e gli diranno: guardi, lei non può più seguire queste prestazioni se non mi nomina come gestore, ok? Allora, in quel caso, la revoca che dicevo prima, non devi disdire il tuo medico, perché avrai il problema col gestore. Cioè, la scelta revoca è un diritto che tu hai già adesso, e l'avevi anche prima, di cambiare il medico di base. Nel caso. Ne Sì. No, un anno non puoi più farlo. E però. Chiaro. Questo. Cioè, questo appunto. No, non è rinnovabile tacitamente, però ripeto, noi siamo in una Italia, no? Siamo in un sistema che stanno creando in cui il cittadino al massimo può, il suo diritto è telefonare a questo contact center che non è obiettivo. In più uno potrebbe dire: vabbè, vado dal comune, no? Vado dal comune che in teoria mi dovrebbe rappresentare, ma loro su questo non intervengono. Allora uno potrebbe dire: faccio parte dello SPI-CGIL, vado al sindacato che mi dirà cosa fare. E loro dicono: cominciate a firmare e poi si vedrà. Cioè, perlomeno non ti dicono di non fare nulla. Allora è chiaro che prima si accennava che anche qui c'è tutto un insieme di interessi. Cioè, dietro queste cooperative, no, c'è il movimento cooperativo di una certa posizione, sia bianca sia rossa che dir si voglia, che sta spingendo, ha capito che tutto il sistema sanitario, socio-assistenziale, è la miniera, è il campo dove intervenire. Cioè, io ho studi della Bocconi, cioè ho visto, non c'ho io, ho visto degli studi della Bocconi per le cooperative che gli prospettano il pro e contro di fare una cosa di questo genere. Allora, voi capite, giustamente, la preoccupazione è che si crea tutta una struttura, no? 294 gestori che si devono dotare di queste centraline. Tra l'altro, la regione dirotta verso questi gestori tutte le informazioni sanitarie, per cui già tutte queste si disperdono e verranno utilizzate per cosa? Poi si parla di telemedicina. La telemedicina non è compresa nei livelli di assistenza, per cui ti diranno: guardi, lei ha bisogno del monitoraggio continuo, che è una bellissima cosa, ma a tue spese. Cioè, si espande, come dire, tutta una serie di possibilità di scaricare dei costi sui pazienti, ma soprattutto di trasformarli in consumatori. Cioè, qui si sta, è un po' una specie di eBay o Amazon, no? Una volta che loro hanno i tuoi dati, ti mandano magari, ti spingono a fare dei consumi che tu prima pensavi fosse a carico dello Stato.
Il costo della prestazione qui
Allora, nella fase transitoria rimane come adesso, cioè attualmente cosa succede? Qual è il giro dei soldi? Uno viene ricoverato, no? C'è tutto un sistema di calcolo e la regione ti paga il tuo ricovero, no? Ok? Oppure ti paga a tariffa la tua prestazione ambulatoriale o paga la farmacia per i farmaci, no? Questo alla fine determina quello che si è detto il costo medio per patologia, no? Attualmente, no? Nel prossimo anno il San Raffaele, il San Paolo, il San Carlo, San Giuseppe e tutti i santi del Coro prenderanno i soldi come prima. Voi sapete che però non possono pigliare all'infinito. Ogni ospedale c'ha un tetto di spesa, che poi è la causa delle liste d'attesa, perché a ottobre, novembre raggiunge il budget e allora chiudono, dirottano, eccetera, eccetera.
Tranne che
per i fuori regione, perché il fuori regione paga la regione, l'altra regione. Per cui si avviene che in teoria i cittadini lombardi hanno meno diritti, questo per i ricoveri ma anche per le prestazioni ambulatoriali, no? Poi c'è tutto il problema della libera professione e adesso prossimamente ci sarà anche tutto il problema delle mutue della sanità integrativa, cioè voi sapete, non so se lo sapete, da ottobre tutti i metalmeccanici hanno la sanità integrativa, per cui a tutti i metalmeccanici non pagano più il ticket, no? Questo per dire come stanno spezzettando i lavoratori, no? Noi potremmo bandire la lotta contro il ticket, ma 1 milione di persone ormai il problema l'hanno risolto per i fatti loro.
Per modo di dire, perché quando finiscono di lavorare non hanno più queste cose.
Sì, perché dopo, guarda caso, tutte le assicurazioni 65, massimo 70 anni, quando tu hai più bisogno, ti levano la copertura. Esatto. Esatto, sì, poi il precario non ce l'ha, stanno suddividendo, cioè già ora ci sono sistemi sanitari non solo differenti regione per regione, ma all'interno di ogni regione, se tu sei dipendente della banca, c'hai tutto un... Si sta tornando esattamente... No? Sì, ma era differente perché le mutue di una volta erano perlomeno statali, qua invece sono tutte private, no? Adesso ho perso il filo. Ecco.
A questo riguardo, quello che hai accennato prima tu, o forse tu, il discorso di riuscire a coalizzare il paziente con l'operatore, la mutualità in questo senso qua sarebbe...
Sì, no, è una possibilità, non è... Cioè, allora, l'altra domanda potrebbe essere, che non l'ha fatta, perché loro adesso vanno in pensione e se ne fregano dei lavoratori, no? No, sto scherzando. Invece a un'assemblea con i lavoratori del San Raffaele, no? Mi hanno detto, cioè di un gruppo di lavoratori del San Raffaele, ha detto sì, ma tutto questo che riflessi avrà sull'occupazione? Sull'occupazione, perché in teoria per i prossimi 10 anni, no, la spesa sanitaria deve, no, non verrà aumentata. Dal 2008 ad oggi praticamente la spesa sanitaria nazionale, regionale, eccetera, è aumentata del zero, eccetera. Però non c'è un aumento della spesa sanitaria pubblica, no? Questo vuol dire che praticamente se tutto questo porta a una riduzione dei ricoveri, una riduzione delle prestazioni, oppure praticamente dal punto di vista, come dire, economico, qua stanno creando un mercato, stanno destabilizzando tutto il sistema e permettono dell'ingresso nel mercato di nuovi... le multinazionali, eccetera, eccetera. Per cui, per esempio, il San Carlo e il San Paolo, che per 5 anni non verranno ristrutturati e forse ci sarà questo nuovo ospedale, poi vi magari dico una cosina di come verrà finanziato il nuovo ospedale, no? Cosa, cioè, praticamente, oppure tutto il pubblico, tutte le strutture pubbliche che di fronte per fare questa cosa non hanno nessun finanziamento ulteriore. Cioè il San Carlo e il San Paolo devono trovare al loro interno chi farà questo lavoro di seguire gli ammalati loro. È chiaro che allora la gente magari si rivolge altrove, cioè c'è proprio un discorso di concorrenza. Ma in più verranno proprio dei nuovi soggetti, loro stanno, è un po' come se ci fosse la guerra che sconvolge tutto e poi ci sarà un periodo di assestamento di tot anni e in tutto questo si salvi, chi si può salvare sarà chi potrà pagare le cose, insomma, l'assistenza. No, sul finanziamento, breve parentesi, cosa hanno fatto per gli altri ospedali? Praticamente con i soldi del Ministero, che sono più che sufficienti per mettere in linea gli ospedali, hanno detto no, ne costruiamo di nuovi. Questo è successo a Como, a Bergamo, Vimercate, Desio, Niguarda, il Policlinico, che l'hanno rasato, è lì 3 anni che è sospeso, che non praticamente funziona a metà, eccetera. Praticamente questi soldi che vengono dallo Stato, più in teoria loro pensano di avere dei soldi vendendo le aree dove ci sono attualmente gli ospedali, e poi fanno un lavoro che si chiama project financing. Project financing praticamente... un privato ti finanzia, ti acquista l'ospedale, per 30 anni non è più di proprietà della pubblica, ti impone di gestire la mensa e quant'altro vi discorrendo, e poi ogni anno, una specie di leasing, la regione paga una tassa, cioè paga un rimborso di tutto questo. Il che vuol dire che poi, no? Tanto loro spendono di questi soldi futuri, poi tutto si assomma alla riduzione dei finanziamenti della cosa. Scusa.
Grazie. Avevo una domanda, due veramente, che non ho capito bene. Qual è, come dire, in questo momento, cioè la situazione, capisco che forse la domanda non ha una risposta perché ci sono delle zone d'ombra, mi pare, grossette, e adesso nella prospettiva il ruolo del medico di medicina generale, cioè se ho capito il medico può o aderire o non aderire ad un gruppo di gestori, restando però medico di medicina generale, perché se il suo paziente non vuole entrare nel farsi gestire, lui resterà, insomma, gli romperà le palle, gli farà le cose, e viceversa, giusto? Quindi, però, questa cosa per lui al momento è uno sgravio, se non aderisce alla... sia se non aderisce, se non aderisce, cioè nella sua funzione di medico di medicina generale, in questo momento c'è uno sgravio di un certo carico di lavoro, giusto? Perché una parte delle funzioni sono spostate dall'altra parte. Se in più aderisce al gestore, ha anche probabilmente dei soldi in più, perché il gestore verrà pagato per questo. Però non so se è previsto, se cosa, in tendenza questo sistema, se supera il limite dei cronici, cioè si estende si fa lo stesso lavoro, perché si può fare, penso, no? Per fascia d'età, per tipologia, al malato comune, no? La gestione del malato comune, che peraltro io non vabbè, il medico generale sparisce in questo senso qua, cioè diventa una, nella prospettiva, e poi adesso siamo sicuri che è solo per i cronici, perché io ce l'ho la lettera, però ce l'ho la lettera, ma non abbiamo cronicità, cioè abbiamo ricevuto una lettera, non so se è quella
in queste... Non ha nessuna malattia.
L'ha ricevuta la mia compagna, non ha nessuna cronicità, lei ha avuto delle questioni con la tiroide ma molti anni fa, può darsi che ne risulti ancora, però non ha nessuna, ne risulti sulla registrata, No, non prende niente da 15 anni, è fuori da...
Comunque, allora, il problema è che questa classificazione, loro hanno preso i dati di 10 anni. Chi non ha mai avuto malattie di tipo classificate in quei 65 gruppi di patologia? Per esempio, l'Alzheimer non è dentro quelle patologie lì, le malattie psichiche non sono dentro quelle malattie lì, per cui anche il concetto di malattie croniche è limitato a quei 62 gruppi, che per esempio per i Craig non erano 62 ma erano solo 10. Allora, per esempio, no? Una cosa che manca lì di come classificazione è l'età e il sesso. Cioè l'età e il sesso sono indicatori molto precisi, no? Cioè, per cui rischia che magari un gestore si scelga solo quelli, meno ammalati, se non tu non fai delle classificazioni precise. La lettera, molto ovviamente, quel numero lì di 3 milioni può darsi che sia molto sopravvalutato, soprattutto nella fascia quella dei verdi. Cioè che uno, come dire, è iperteso, no? E sa che magari deve pigliare la pillolina una volta al giorno o una volta alla settimana, no? Non è che ha bisogno del gestore della cosa. È chiaro che in teoria io non ho poi capito come faranno il controllo e via discorrendo. Cioè, il difetto di tutto questo è che è vero, se tu devi prendere in carico, dovresti prendere in carico tutta la popolazione. Perché se no succede, adesso dal punto di vista, io guardo sempre i soldi, che però no, insomma sono una cosa importante. Io pago dei medici di base, no? E sono circa 100 euro a testa, e c'è il caso che io sono nell'ultimo livello, cioè non vado mai dal medico, no? Poi c'è quello che va una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, no? Oppure c'ha l'appendicite, si rompe una gamba, insomma, non per malattie croniche, no? È chiaro che già oggi il medico, 2/3 dei propri, come dire, assistiti li cura relativamente, oppure fa solo la ricetta, chi si è visto. Per il rimanente 1/3, che sono circa 500, se uno ne ha 1.500, magari c'è il vecchietto che va lì una volta alla settimana e quant'altro. E infatti i medici di base dicono è aumentato di molto il lavoro, perché oggettivamente il lavoro aumenta in base ai malati cronici e anziani, no? Cioè il ragazzo di 20 anni non prende la quota, ma non... È chiaro che qualche medico dice, proprio hanno fatto questo discorso terra terra, poi magari l'hanno mantato la figura del medico, eccetera, eccetera. Però la paura dice, se io ho 1.500 pazienti, no? Che sono il mio, come dire, patrimonio, no? 500 me li prende un gestore, no? È chiaro che qualcuno dopo 2 o 3 anni, e già c'è questo, fra 2 o 3 anni mi dico, beh, io non ti do, no? Non solo non ti do i soldi per questi 500, no? Ma siccome gli altri sono più sani, ti abbasso la quota. Per cui i medici hanno questa paura. Li hanno un po' rabboniti con la figura del cogestore, che praticamente firma insieme, cioè è informato, fa una via di mezzo tra il gestore, e gli danno 10 euro all'anno per ogni... E molti hanno, 500 medici hanno accettato di svolgere sto ruolo, che però in quel caso lì diventi dipendente del gestore, no? Di fatto. Per cui hai due tipi di stipendio, uno statale, no? La quota capitaria, e poi hai questo 10%, questo 10 da se collabori col gestore. Quelli delle cooperative invece avranno un dividendo a fine anno, che ripeto, nella precedente esperienza avevano preso 22 euro in più della quota capitaria. con a fronte delle maggiori, un maggiore lavoro. Però tutto questo è al di fuori di una legislazione nazionale, perché anche lì il cittadino potrebbe dire: allora, o siete, svolgete la funzione pubblica o svolgete la funzione privata. Perché nella vecchia convenzione con i medici di base c'era una piccola norma che diceva che il medico di base non poteva fare parte di una società, non poteva essere socio di una società che avesse l'oggetto la struttura sanitaria per incompatibilità. Non a caso allora cosa hanno fatto? Hanno fatto le cooperative, che è stato un escamotage per fare questa cosa. Ma oggettivamente, o tu sei un libero professionista, allora fatti i tuoi, partita IVA, quant'altro, eccetera. Oppure pigli la quota capitaria e allora svolgi il servizio. Attualmente con questo sistema i medici vengono divisi in tre categorie. Infatti l'ordine dei medici, cioè l'associazione dei medici di medicina generale, si sono spaccati in due, perché qualcuno ha paura di questo. Poi c'è tutta una parte di, diciamo, medici di medicina generale un po' anziani, tra cui il mio, che mi ha detto: ma io fra 3 anni vado in pensione, cosa me ne frega a me della presa in carico dei cronici, delle cose, io tiro a campà e poi via dicendo. Cioè non è che tra i medici di medicina generale ci sia stato, c'è stato questa, come dire, resistenza a questo. Altri invece sono molto entusiasti, perché hanno creato, soprattutto chi governa queste cooperative, voi capite che controllano già dei capitali e possono fare dei grossi investimenti.
Siamo un po' tutti stanchi e volevo fare alcune proprio considerazioni rapide. Intanto credo che sia importante questa iniziativa, che è entrata nel merito, a spiegarla, non è sola, so che vengono altre, anche perché poi noi possiamo essere portatori di spiegazioni, perché, come diceva anche Pino, è una forma di esternalizzazione che ha un costo, che ci fanno pagare, oltre che una disfunzione verso la privatizzazione. È importante che questa iniziativa sia stata fatta anche in questo luogo, che, come diceva prima, no, all'inizio, una sentenza ha detto che è illegale. Allora la risposta è stata: ci stiamo qua e continuiamo a starci. Non ci si rivolge all'istituzione, si parla di lotta qua. Il San Carlo tempo fa avevano fatto una bella pensata, no? Mentre cercavano di abbassare i piani, hanno ideato di fare un aeroporto per gli elicotteri, una cosa assurda, una delle tante iniziative. Però lì si è stato proposto, è nato e si è sviluppato un comitato di lotta che univa i lavoratori, almeno a parte gli autori, una parte, qualche luci c'era sicuramente, si è collegata con i cittadini, perché voglio dire, noi siamo, è giusto parlare di unità, però non possiamo uscire dalla nostra specificità organizzando dove siamo per poi unirsi con tutti. È stata una lotta, mi pare che è andata a buon fine, c'è stata una vittoria, piccola vittoria, grande vittoria, e beh, prendiamo in considerazione. Ad ecco l'attacco, finisco, pesante. Parlano di abbattimento dell'ospedale e di farne un altro. L'ha accennato prima, è stato accennato prima, che i soldi dove li troveranno? Dai privati. Quindi è già un'ennesima privatizzazione. Se noi siamo in grado di spiegare prima bene alla gente, poi la gente, i lavoratori, iniziando dai lavoratori, la gente in genere, poi è difficile che ci segue, già è difficile così, dobbiamo spiegarlo. Quindi è una privatizzazione che entra già all'interno, sai, il privato è bello, poi dopo ti cambiano, ti fanno le operazioni dove non sono necessarie, per fare casse, altre cose, molto bello il privato. Secondariamente poi da questo nuovo ospedale ci sarà ancora pasto per i privati, perché verrà ridotto di posti, eccetera. Quindi non sono state fatte delle proposte, non parliamo solo di lotte, facciamo le lotte, organizziamoci con l'aeroporto, ci è andata bene e speriamo che ci vada bene anche questo. Su questa cosa qua cominciamo a dire di no e cominciamo a organizzare i comitati, poi dopo ci uniamo con tutto il mondo nella lotta, non rivolgendoci alle istituzioni, perché fare questi discorsi qua mi pare fuori di luogo, ma in prima persona i lavoratori e i cittadini, quando è necessario, uniti. Scusate.
Sì, la Lombardia. Tra l'altro poi appunto tutto questo è contrario alle leggi, perché per esempio in Emilia-Romagna, per esempio, ci sono le case della salute, che sono una specie di poliambulatori ma molto più allargati, gestiti dai pubblici, tra l'altro integrando con i servizi sociali, perché poi qui l'altro problema è che i cronici hanno diritto all'assistenza, cioè hanno dei benefici dall'assistenza domiciliare dei comuni e quant'altro. Voi capite che se tu non prendi, allora, in teoria, se uno deve prendere in carico tutta la popolazione e per tutti i bisogni, non dire ci sono 62 patologie, chi rientra in questo, chi non rientra in questo. Si crea una confusione, come se di ogni persona si pigliasse, come dire, ogni cronico viene spezzettato e si dichiara la competenza dell'uno dell'altro, che vuol dire creare già la confusione di adesso, ulteriore confusione, per cui ci sarà il medico come adesso, che il medico di base che ti assiste, ti segue e non sta tanto a guardare, no, il tempo, e altri che diranno no, non è di mia competenza, vai dal gestore, il gestore dirà, cioè si crea proprio un peggioramento dell'esperienza dei cittadini, mentre qua ti dicono d'ora in poi voi non penserete più niente, avrete il vostro percorso, c'è Gallera, l'assessore addirittura parlava dell'angelo custode, il gestore come un angelo custode che ti segue passo passo e ti accompagna nel... E appunto, santi, madonne e quant'altro, no? È chiaro che... Io tra l'altro, se fossi in Vaticano, direi non usate i nomi di santi per...
Prima o poi dice i santi sono tutti miei, gli ospedali...
No, a parte che c'è la reclame della Samsung sul Duomo di Milano, no? Per cui ormai... Anche lì, no, non c'è nessun problema.
Immagino che l'unico controllo sia finanziario, cioè il tetto è questo, poi fate per cazzo che volete.
Sì, ma appunto è questo, cioè...
Però, scusami...
Sì, volevo sì, un secondo, perché è importante. Cioè, la stessa regione praticamente si deresponsabilizza, trasferisce tutti i rischi sul gestore. Questi gestori pensano di fare l'affare del secolo, ma solo quelli veramente organizzati riusciranno a stare. Quei 294 gestori, ci sono anche case di riposo, no? Che si prendono in carico un mucchio di pazienti, ma poi devi avere la struttura per reggere. Allora, il discorso... cosa stanno facendo? Non tutti sono felici e contenti. Anche le cliniche private stanno dicendo, ma io poi ci starò dentro in quel budget e riuscirò a starci dentro? Allora, tanto per fare un esempio, una cosa del genere in America, no? Hanno creato 700 organizzazioni, 700 gestori. Di questi 700 gestori, no? A parte che si pigliavano in carico tutti i pazienti, no? Dopo il primo anno 100 hanno abbandonato, perché cioè non è solo una struttura di un certo tipo. Così le cooperative, sono 41 cooperative, ci sono cooperative di 10 medici. Allora, questi 10 medici che pensavano di aver trovato l'America, no? Andranno o verranno assorbiti dalle altre cooperative, oppure, per esempio, ci sono cooperative che dietro la cooperativa ci sono i consorzi delle cooperative, ergo Legacoop, no, per dire, che per cui hanno tutta una struttura di resistenza. Chi è che voleva?
No, ma era una considerazione, cioè, sostanzialmente passiamo dal fatto che se io prima malato proprio andavo dal mio medico di base di medicina generale, no, e dicevo sto male per la mia patologia, poteva decidere di farmi fare un esame in più, e non lo pagava lui, non lo pagavo io, pagavo il mio. Domani vado dal mio gestore, il mio gestore se mi fa fare un esame in più lo paga lui, o comunque è un costo in meno, che c'è un risparmio in meno che c'è, per cui chiaramente non avrà interesse a farmi fare esami, meno me ne fa fare. Mentre prima uno poteva decidere, bravo o meno bravo, che era il mio medico, però diceva, buh, c'è una faccia che non mi piace, ti faccio fare l'esame. Questo mi dice, ma se ti faccio fare l'esame, lo pago io, quindi non te lo farò fare.
Certo.
Sostanzialmente andremo a, il gestore sarà uno che ti garantirà meno cura, meno assistenza. Non sarà il faccio, lo custode sarà il convoglio.
Sarà interessante e divertente, siccome io sono.
Allora, in teoria, in tutto questo sistema, in questa obiezione, loro ti dicono. No, però ci saranno tutta una serie di indicatori, in altri termini, per esempio, sempre per fare il solito esempio del diabetico, se ci sarà l'indicatore di vedere se la tua curva glicemica cala o cresce, a parte che la curva glicemica non è che dipende da molte cose, no? Ma quello potrebbe essere un indicatore, sempre per fare un confronto. Cioè, quando tu fai una presa in carico a quota capitaria, devi mettere tutta una serie di indicatori di controllo, perché se no scatta quel meccanismo lì. Se io ho un budget individuale, cerco e ho un guadagno nel risparmio, anche la portinaia che gli dai tot all'anno e non vai a guardare quanto detersivo consuma o meno, questo è come dire umano e automatico, cioè questi brevemente scaricano tutto all'esterno e poi loro dicono, tanto io sto dentro il mio budget, la mia spesa, no? E intanto permetto di fare servizi. Chi è, come dire, paragonando i promessi sposi, chi è il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro?
Paziente,
no? Siamo noi, cioè non è, cioè i medici comunque hanno tutta una serie di difese e di cose. Il problema sarà il cronico che appunto se magari gli diranno guarda, no, inutile fare 6 controlli, fanne 4 che basta.
Ma invece su questo si posso contraddirti, nel senso il medico coscienzioso sarà un interessante vaso di coccio incoglionito. Io sono medico, se devo stare nel budget e ho dei dubbi clinici, mi dicono fai così, sarei, per quello dicevo, sì, io no, sarà interessante.
Ma qual è il confine tra l'appropriatezza,
esatto,
e la...
cioè chi sarà il direttore amministrativo che mi dirà devi fare questo, allora fai tu il medico, io vado a fare altro.
Sarebbe
molto interessante, nel senso triste del termine.
Sì, no, ma è tutto un campo. Prego.
Sì, io una cosa che volevo sottolineare, bella esposizione, grazie. Una cosa che volevo sottolineare è che questo sistema che ci porta al privato, che arriva dagli Stati Uniti e da quel sistema, è basato su un principio completamente diverso. Negli Stati Uniti esistono due privati che si fanno da cane da guardia uno con l'altro perché non c'è il pubblico. Quindi c'è l'ospedale che è privato e poi c'è l'assicurazione che è privata. Questo sistema funziona là perché sono due privati che si guardano uno con l'altro. Cosa voglio dire? l'ospedale pubblico ha interesse a spendere più possibile perché ha un introito maggiore, l'assicurazione che paga l'ospedale ha più interesse possibile a spendere meno. Quindi questo sistema di scala ha un senso lì. Qui qual è il problema? Che paga pantalone. Cioè da noi il privato non campa con l'assicurazione privata, da noi il privato campa col DRG, altro il DRG, Disease Related Group, che è diciamo, il pacchetto con il quale si pagano le prestazioni sanitarie all'ospedale pubblico o privato che sia. Quel sistema, anche quello, arriva dagli Stati Uniti, dove ci sono i due squali che si guardano una vicenda e uno vuole risparmiare e l'altro vuole pagare, vuole che si paghi di più, e quindi si controllano. Ma da noi chi controlla? Questo è il problema. Cioè questo sistema privato che c'è in Lombardia esiste proprio perché qua ci sono veramente i soldi. Cioè la regione Lombardia è uno stato dentro lo stato, cioè sono 10 milioni di abitanti con un budget enorme, con una produzione di PIL che è un sesto di quello del
Tasso, una popolazione con più alti redditi,
e quindi c'è una popolazione che può spendere. Quindi questo è esattamente, questo è un meccanismo che è nato in Sicilia del privato, che è arrivato in Lombardia e si è espanso. Perché? Perché qua ci sono veramente gli interessi economici per poterlo fare, per poter sperimentare il privato. Ora, l'altra cosa, forse tema che non si è toccato, è la medicina difensiva. Questo sistema serve probabilmente a in qualche modo intaccare quel problema e obbligare ad arrivare alle assicurazioni private, perché il medico ha paura di essere chiamato in causa a livello legale, e quindi in qualche modo cerca di proteggersi. Questo sistema interpone una persona tra l'ospedale e il medico di base, al quale il paziente potrà rifarsi eventualmente dal punto di vista, ma non ci sarà, come diceva prima, un'assicurazione, non è prevista, non c'è nulla, e quindi nascerà la necessità di fare un'assicurazione per portarci all'assicurazione privata per avere il sistema americano, quindi ospedali privati e assicurazione privata. Però la mia domanda è, tutto verissimo, ma cosa possiamo fare? Perché ho sentito da una parte una persona che diceva dobbiamo parlare con tutti e cercare anche dentro le istituzioni di fare qualcosa, un altro intervento che dall'altra parte diceva no, mamma mia, le istituzioni no, dobbiamo fare la lotta. Ecco, io penso che queste due cose debbano per forza coincidere in qualche modo, perché la lotta solo da fuori è vero che porta informazione, infatti questa serata serve a questo, però da sola, se dentro le istituzioni non c'è nessuno per portare avanti queste battaglie, rimane un po' sterile. Quindi questa era la riflessione che volevo portarvi, cioè come si fa a portare avanti con una lotta concreta, a parte l'informazione e la lotta contro le riporto, mi va benissimo, ma poi questo sistema è sfuggito completamente di mano, al Lombardo non gli frega nulla, proprio perché ha il PIL alto, si può permettere di pagarsi la lista d'attesa grazie al privato intramenia, e questo non se ne accorge. Non se ne accorge, cioè, anche il pubblico fa il privato, campa con i 60 milioni che sì, fa col lavoro intramenia, sì. È proprio un
forbice di, cioè c'è il reddito medio più alto, però la forbice si sta, cioè.
Però non si percepisce, perché in Lombardia vince il centrodestra e basta, e vince quel sistema lì, e quindi non si riesce a scalfire.
Ma perché?
Come lo si scalfisce?
Allora, io ho partecipato quasi tutte, proprio ho avuto questo. Allora, praticamente, se tu senti parlare, io ho portato anche un filmatino per far sentire proprio cosa dice l'assessore. Lui dice: abbiamo buttato il cuore oltre
l'ostacolo,
il coraggio, facciamo questo, questa cosa non la fa nessuno, tutta Europa ci guarda e il nostro fiore all'occhiello. In Israele ci hanno dato anche un premio, no? Cioè, ecco, sembra che questo non sia, ma questa era la stessa cosa sentendo Formigoni, che aveva dato tutta l'assistenza anche ai poveracci, che dice no scusa, poveraccio sarei tu, io sono un cittadino con certi diritti, a parte questa cosa qua, no? L'offensiva informativa è enorme, ti arriva l'opuscolo, la lettera, guarda caso in campagna elettorale, se tu guardi bene c'è la lettera dell'assessore che è candidato, no? E poi c'è la lettera del direttore dell'ATS, perché uno dice mandami solo quella dell'ATS, e poi magari, no, aspetta che finisce la cosa elettorale e poi fai quello che vuoi, perché magari va su, cioè presupponi già che quello che verrà dopo continuerà questo. A parte tutto ciò,
No, a parte tutto ciò, no, il problema è, in primo luogo, almeno quello che faccio io molto modestamente, o i miei, come dire, compagni amici del forum che sono medici, vanno in giro, dicono, fanno, io per esempio sono andato, mi chiamano a Sondrio, sono andato a Sondrio e ho fatto una cosa di questo genere, non è che io posso fare, oppure, insomma, ci sono 10 Agnoletto, Medicina Democratica, fa anche lui l'assemblea. Le proposte che vengono fuori, ripeto, stracciare la lettera può essere soddisfacente, ma dura 2 minuti la soddisfazione, no? Nel senso, l'altra cosa è magari, ripeto, discuterla e soprattutto, se si è convinti, di convincere altri. L'altra cosa, se proprio uno, il medico, lo tartassa per convincerlo, oppure cambio il medico di base. Sì, è chiaro che se io vado a San Donato, sono in cura da San Donato, e questi mi dicono, se lei vuole essere continuamente essere seguito da San Donato, il centro di diabetologia, mi deve firmare questo, già ci sono dei problemi, no? Certo. Di resistenza e di accettazione. Cioè, il problema è che l'ammalato, il cittadino, è in una posizione fragile e soprattutto la regione non ti ha creato, come dire, delle forme di tutela. Pur discutibile, una volta nelle ARCE era l'ufficio di pubblica tutela. Qui non viene nemmeno, cioè proprio non c'è nemmeno quello, no? Le istituzioni, no? Le istituzioni. Il problema è che i comuni non si esprimono, no? E non se ne fregano. Per me è grave. Poi magari non fanno
niente. L'unico che potrebbe dire qualcosa è il sindaco, perché è responsabile della salute dei cittadini, perché sì, il comune non ha nessuna interesse dal punto di vista della sanità.
Vai dal sindaco di Corsico, gli dici cosa sta facendo per questo, e lui ti dice io non devo fare niente. Se tu senti la Sara, che non è è stato attaccato perché voleva dire due parole, Maiorino voleva parlare e dire due parole su sta roba qua. Gli hanno detto che non è di competenza. Cioè i comuni, la regione da 20 anni ha esautorato gradualmente tutte le ingerenze dei comuni sulla sanità. No? Per cui c'è lo Stato che non deve mettere lingua, i comuni che non devono mettere lingua, i sindacati gli dà qualcosa e sono d'accordo, chiaramente c'è questa situazione qua. Insomma, il problema
proprio in termini di comprensione, intanto queste informazioni sono molto complesse, bisogna passarci una sera a leggersi una roba, aversi un film,
tutte le delibere sono 800 pagine.
Ok, quindi io faccio una piccola trasposizione a quello che può essere chi riceve la lettera, quello che non le sa, quello che non ha l'impegno o il tempo per venire qui o in altre situazioni. Forse una cosa da fare potrebbe essere delle frasi molto semplici, molto dirette, che possono raggiungere le persone che ricevono eventualmente una lettera di questo tipo, a cui probabilmente andranno a chi, rivolgendosi a chi per capire che fare, al farmacista, al medico di base o a chi altro.
I farmacisti sono stati arruolati anche loro.
E infatti non l'ho detto.
Piglieranno di soldi.
Non l'ho detto a caso perché supponevo che ci fosse in mezzo a qualche cosa anche per quei papponi lì. Per cui,
sì, anche perché poi adesso fanno anche gli esami del sangue, si vanno alle.
Quindi forse da queste situazioni dovrebbero uscire non degli slogan che servono a poco, forse, ma degli strumenti reali da consultare per poter capire e interpretare con la lettera che ti può arrivare o che posizione avere. Cioè, ma proprio una roba scritta, mi immagino una cosa che tu metti nei condomini, cioè una cosa che metti nelle caselle della posta, qualcosa che dice se ti arriva questa lettera, rivolgiti qua a questo sito, rivolgiti qua, fai una telefonata, che ne so, qualunque cosa che possa essere un riferimento, perché mi immagino quelli che un pochino meno abituati a leggere, a informarsi, non so, il esempio dell'anziano, il solitario, eccetera. Cioè, dove va a fare? Probabilmente diventeranno carne da macello facilmente su questa cosa. Forse dare delle indicazioni molto precise, molto semplici, molto dirette, che diano anche però l'opportunità per farsi un'idea personale, che non sia solo fai così e basta, ma scatenare un po' la domanda all'interno del pensiero di chi dice questa cosa è che potresti fare un'opinione, perché il problema è che qui, al di là di tutte le difficoltà descritte benissimo, anche avere un'opinione non basta, perché qui le cose le abbiamo preparate abbastanza bene con tutte le lacune che sappiamo, ma tanto che ne è fotte. La storia lì dei vasi molli o duri spiega tutto, per cui io credo che queste realtà dovrebbero tirar fuori qualche cosa da consultare oppure su cui informare molto direttamente. Cioè, se non ci fossimo avuto personalmente, se non avessimo avuto un nostro compagno che fa questo, magari ne avremmo avuto notizia così casualmente, se non ti vai a informare. Mi immagino chi non frequenta, non partecipa a realtà collettive piuttosto che di formazione. Forse un qualcosina potrebbe essere prodotto, molto semplice, schematico, leggibilissimo, senza slogan, senza nemmeno attribuzione di bandiera, no? Semplicemente, quando venne fuori la questione dell'AIDS, cioè il primo opuscolo che parlava di questa questione lo fecero i compagni del San Paolo, del San Carlo, eccetera, cioè era la prima cosa che potevi avere tra le mani per capire di che cosa si stesse parlando. Cioè, questi sono strumenti straordinari, a mio parere. Questo posto potrebbe essere anche diffusione di queste cose, eccetera, eccetera.
La lettera è insidiosissima, Non c'è scritto niente.
Cioè, no, ma poi tra l'altro giocano sulle parole. Nelle lettere.
No, ce l'ho qua.
Ecco, sì, la lettera non parla di gestore,
no,
parla di medico, che sembra che ci sia un medico che ti seguirà.
Personale quasi.
Poi se uno va sul sito della regione, se uno va sul sito della regione ancora peggio, no? Poi invece leggi il patto di cura e invece lì è, come dire, molto molto preciso sui doveri.
La stessa lettera con i tramezzati delle linee.
Poi tra l'altro se tu sei, fai parte di quei medici delle cooperative, non ti dicono di che tu puoi scegliere eccetera, devi andare solo dal medico della cooperativa che ti informerà e ti sottoscriverà,
quindi sei dato completamente,
cioè al diviso sei
possibilità di scegliere eccetera,
sei raggruppamenti eccetera. Tu puoi eventualmente, se hai qualche dubbio, telefonare a questo contact center dove ci saranno dei giovani che non sanno,
non saranno informati,
di cui tra l'altro due terzi hanno la sede
a Paternò, lo dico io, a Paternò
dove c'è la villa dei la Russa, no? Ecco, questo per dire a che punto siamo arrivati, per cui voglio dire
quando rispondono ti è mai capitato di parlare al CUP, sono siciliani, mi metto a ridere,
dicono, uno dice ma lei può andare qui in questo posto, quelli dice, la vecchietta dice sì, ma dov'è? Non ce n'è uno più vicino.
No, io abito in piazza, no, è quello che lei conosce, piazza che? Aspetti che guarda, signore, piazza Paternò.
Cioè siamo. Però questi ragazzi qua.
Questa spiegazione è bella, cioè bisogna dare questa spiegazione alle persone, secondo me.
Sì, ma. Ce ne sono
tante cose.
Ci sono tante altre, per esempio, è una cosa. Allora, se io sono accreditato per fare l'assistenza domiciliare e poi mi posso prendere in carico la cura dei diabetici, sono differenti le cure. L'assistenza domiciliare è una cosa, vuol dire che tu hai, come dire, alle tue dipendenze dei medici. Allora, non si capisce di... o questi gestori assumono un numero enorme di medici oppure non fa, devono, cioè loro no,
sembra una cosa,
no, ma i gestori non devono essere dei medici, cioè i gestori possono non essere dei medici, non devono essere dei medici, questo lo slogan potrebbe essere,
scusa,
può essere anche un tecnico,
no,
c'è l'obbligo che siano dei medici,
minuto. Cioè, si prevede che c'è la figura del case manager, che è l'infermiere. E poi ci deve essere un clinical manager, non è che puoi non avere nessun medico.
No, ma quello che voglio dire è che il clinical manager potrebbe essere uno per i 200.000 persone di cui parliamo. Cioè io metto un medico, come fosse il direttore sanitario, per 200.000 persone e poi io gente che mi chiama in base a quello che diceva.
Non viene stabilito quanti di questi.
Esatto, io se sono un'associazione che gestisce 200.000 malati, posso avere un medico.
Comunque,
e poi sotto vengono gestiti da tecnici che utilizzano l'intelligenza artificiale con le scale di scala per tarare le cure come possono.
Non perché io sia filo americano, tutt'altro, però quegli esperimenti che fanno in America, no? È Medicare, che è una struttura pubblica, che anche lei si scarica della spesa, e in questa maniera il meccanismo è per contenere la spesa. Cioè, è un per dire, io scarico a te privato, se vuoi assumerti il rischio di assistere e nello stesso tempo risparmiare. Però in America, se tu vai a vedere il contratto che il gestore, che particolarità deve avere gli organici, deve essere quello. Cioè, invece qui praticamente hanno fatto la selezione.
Per quel motivo che dicevo prima, perché là paga l'assicurazione che è un altro privato.
No, paga lo Stato.
Medicare
è lo Stato. Il 40% della assistenza viene pagato dallo Stato. E poi, voglio dire, è lo Stato che ti dice, io ti pago,
Lo Stato ti paga solo se tu non hai soldi per un'assicurazione e non hai un lavoro. Perché se tu hai un lavoro, automatico hai un'assicurazione, scusa, che ti copre delle tutele sopra Medicare, perché Medicare ti dà, stai per morire.
Allora, se hai dopo 65 anni e non hai un certo reddito, in America sei assistito.
Esatto.
Qui in Italia, dopo i 65 anni, se tu vai nella RSA ti devi pagare la RSA. Per cui in teoria a parità sei più tutelato in America.
Però quelle assistenze, però sono due cose diverse: l'assistenza sanitaria e l'assistenza socio.
Vabbè, ma alla fine io devo tirare fuori i soldi. Cioè, tu mi puoi dire, ma quella è così, ma alla fine quella tutela, i nuovi LEA che hanno fatto, ancora confermano che io mi devo pagare l'albergo se fosse un albergo, poi la regione mi paga il 40% e non il 50%, al che vuol dire che in una famiglia costa, l'RSA costa 1.500 e a Milano costa 2.000 euro al mese. Questa è la realtà.
Questo avviene perché non ci sono i DIDAS, che sono i livelli di assistenza e non sono mai stati fatti,
alla fine cosa ha voluto dire tutto questo? Allora, il grande modello di Formigoni cos'è stato? Che i cronici non li curava, e i posti letto in RSA sono passati da 35.000 a 65.000.
E chi è che aveva molte RSA? Questa è l'altra questione che avevo detto, è la questione morale, perché io quando sono venuto a Milano vent'anni fa pensavo che qua fosse diverso da casa mia.
Chi ha
quando
più sono arrivato
ho visto che è molto peggio,
è una
multinazionale
che ha possiede 70.000 posti letto in tutta Europa. Si chiama Corian.
No, ma senza arrivare a Corian, c'è Mantovani che faceva l'assessore alla sanità e ne aveva 11 di RSA. Di cosa stiamo parlando? È stato arrestato
ragazzi,
e nessuno sa. Se fosse successo in Sicilia sarebbe caduto il governo subito. Succede a Milano, succede in Lombardia, non capita nulla.
Vabbè, comunque
non voglio fare non voglio parlare bene, per carità, però voglio dire che se fosse successo una roba del genere l'assessore si sarebbe sentito, qua non si sente.
Questo è il direttore generale della TIES, però prima c'è una lettera di Gallera. Questo è l'Italia di Gallera.